Allora, la conferenza di oggi parla, il titolo forse un po' diverso da quello che c'è nella cosa, ma la stessa cosa, no? Parla, prendendo prestito di Giovanotti, del più grande spettacolo dopo il Big Bang, e siamo noi, perché oggi parleremo di quello di cui siamo fatti e come gli elementi che ci costituiscono sono nati durante la storia dell'universo. E noi stiamo vivendo un periodo particolarmente stabile del, per esempio, clima, nonostante il riscaldamento eccetera, però sono 12.000 anni che il clima non ha delle oscillazioni come aveva negli anni precedenti, è abbastanza stabile, e non è un caso che in questi 12.000 anni è nata l'agricoltura, che ha bisogno di un clima stabile. Quindi l'uomo, la prendo da lontana, l'uomo da raccoglitore cacciatore è diventato agricoltore. Questo da un lato in un primo momento ha comportato una perdita. L'uomo sapiens, raccoglitore cacciatore, aveva a disposizione circa 4.000 calorie al giorno di una dieta molto varia. Questi uomini vivevano in gruppi massimo di 100-150 persone, che erano le persone che conoscevano personalmente, i familiari, la famiglia allargata, e quindi non erano sottoposti alle epidemie o alla diffusione di malattie su larga scala. Facevano molto moto, altro che 10.000 passi consigliati dal telefonino nostro, e quindi insomma avevano presente una statura che era 1,80 m. Allora, quando nasce l'agricoltura, è vero che si ha un'abbondanza di cibo, è vero che la si poteva mangiare più comodamente, ma proprio per questo nascono esprime agglomerati di persone che superano le migliaia o le decine di migliaia di unità, e quindi le malattie si trasmettono più velocemente, anche perché insieme all'agricoltura è nato, nasce l'allevamento di animali anche domestici che passano le malattie. Quindi la statura, per esempio, la dieta va da 4.000 a 2.000 calorie al giorno, ed è tutto di cereali, quindi molto poco varia. La statura va da 1,80 a 1,60 m, e che quindi ci vorrà un bel po' di tempo per recuperare sul lungo periodo. E naturalmente, però, il fatto che per la prima volta nella storia l'uomo può avere a disposizione più cibo di quello che gli serve, fa sì che nascano delle specializzazioni. Prima tutti, uomini e donne, dovevano raccogliere il cibo, aiutare a cacciare e così via. Adesso invece c'è spazio per la nascita di professioni specializzate, quindi nasce il sacerdote, lo stregone, il soldato, il capo, il re, l'eroe, tutte queste le cose un po' gerarchiche, insomma, no? Con una trasmissione, potere, comando e così via, che prima non c'era. Però, appunto, si libera del tempo per alcune persone, e in questo senso l'astronomia, che era utile all'agricoltura, è una delle prime professioni che si afferma. Quindi da subito l'uomo è diventato sapiente delle cose che succedono nei cieli. I nostri nomi della settimana lo testimoniano. La settimana nasce come divisione del tempo in sette unità agli antichi babilonesi. Adesso non so quanto esattamente quando è nato, però i babilonesi non avevano il 7 come numero, no? Avevano il 6, il 60, il 360, era un sistema sessagesimale quello degli antichi babilonesi, per cui viene l'angolo giro, 360 gradi, che era anche abbastanza uguale al numero dei giorni in un anno, più o meno, no? quanti giorni ci sono in un anno. E i sette, così è strano, ma sette erano gli oggetti nel cielo che si muovevano e si potevano vedere a doppio nudo allora, no? E questo, pensate, è rimasto nei nomi della settimana da allora: lune, Marte, Mercoledì, Giove, di Venere, sabato no, perché viene dall'ebraico, ma vuol dire il giorno di Saturno, lo scoprite se pensate a sabato in inglese, Saturday, e domenica, ancora una volta, non è legato al sole, perché nel mondo latino Costantino nel 313, l'imperatore Costantino nel 313 d.C., decreta che il cristianesimo è la religione ufficiale dell'impero romano e cambia nome a domenica, che prima era Dies Soli, il giorno del sole, no? E poi diventa invece Dies Dominici. Ma i tedeschi e gli inglesi, che allora, gli antichi, no? Gli antenati di queste popolazioni non erano sotto l'impero romano, hanno mantenuto Sunday e Sultan, che è il giorno del sole per lui, no? Quindi abbiamo un retaggio, è una, no? È una discendenza da queste tradizioni che risale a tantissimi, cioè a parecchie migliaia di anni fa. Quello che voglio dire è che noi abbiamo sviluppato la cultura proprio perché sono successe queste cose. Queste cose sono potute succedere perché viviamo in un periodo tranquillo. Prima no, prima c'erano oscillazioni molto, molto più violente. È un caso, questi anni non sono un lunghissimo periodo a confronto dell'età della Terra, che sono 4 miliardi di anni e mezzo. Però, quindi, da una parte, noi esistiamo come esseri culturali, diciamo, per via della stabilità delle condizioni del nostro ambiente, ma dall'altra noi esistiamo, questo è l'argomento di oggi, perché siamo figli di colossali esplosioni. Senza queste colossali esplosioni noi non ci saremmo, perché non ci sarebbero gli elementi. E parlando di colossali esplosioni, la madre di tutte le esplosioni cos'è? Il Big Bang. No. Big Bang nasce 13 Big Bang accade 13,8 miliardi di anni fa ed è la data di inizio di quella a cui si fa risalire il nostro universo. L'aggettivo nostro non è perché potrebbe essere il nostro universo, no? Perché siamo familiari con questo, il nostro universo perché magari ce ne sono degli altri. E ultimamente devo dire l'idea dell'esistenza del cosiddetto multiverso sta prendendo piede anche nell'ambito degli astrofisici, insomma, che fanno studio queste cose per professione, e direi che la maggioranza degli scienziati è incline a credere che il nostro sia soltanto uno dei tanti universi. Non dice ma quanti? Tanti. D'altra parte, se ci pensate, anche dire un numero, cioè 3 miliardi e 800 milioni, perché? Che non di più, no? Quindi l'altro numero che ha senso è infiniti in un universo, no? Che ogni altro numero sarebbe un caso, una cosa che no, bisogna spiegare. Quindi l'idea è che il nostro non sia che uno degli infiniti universi. Ma tutta questa parte di conferenza o di argomento pur interessante, appunto, è l'argomento di una conferenza a parte, quindi oggi non la facciamo. 38 miliardi di anni fa. Sapete più o meno com'è andata la storia del Big Bang? Lo spazio si espande, no? Le galassie si allontanano, noi misuriamo la velocità delle galassie, e questo è abbastanza semplice. Misuriamo anche la distanza delle galassie, e questo è un pochino più complicato, e dal 1929 un tizio che era un pugile quasi professionista, che poi si è convertito all'astronomia, che si chiamava Edwin Hubble, ha provato a mettere sul foglio di carta in relazione la distanza con la velocità delle galassie, ha visto che c'era una relazione, più le galassie erano distanti e più si allontanavano velocemente da noi. Come dire, c'è la macchina a 100 km da me, e sta andando, si sta allontanando da me a 100 km all'ora. Okay? E subito uno si chiede, ma quando è partita allora? Se la velocità della macchina è costante, si trova a 100 km da me, va a 100 km all'ora, muore, no? Allora, quella galassia là è così, quella galassia dall'altra parte è 100 km di distante, va a 100 km all'ora anche lei, no? E quindi un'ora fa erano insieme, no? Quindi le due galassie che stanno andando a questa tal velocità distante erano insieme 8 anni fa, è facile fare il conto. Il conto però è stato fatto almeno dal 29 al 48, quanto tempo? 19 anni dopo, no? Quindi abbastanza dopo, perché tutta la gente era dominata da un pregiudizio fortissimo, Einstein per primo, che l'universo doveva essere unico allora e stazionario, doveva essere sempre lo stesso, non si muoveva niente, doveva essere quello che si vede senza nessuna evoluzione o cambiamento. Nel ragionamento di prima voi potete dirmi, sì, ma tu hai fatto il conto, hai scelto proprio quella macchina che va a 100 km all'ora, no? Prendiamone un'altra, no? Allora prendiamo un'altra che sta a 200 km da me, ok? E scopriamo che quella galassia lì non va a 100 km, va a 200 km all'ora. Quella che è a 300 km da me va a 300 km all'ora. Questo fatto straordinario, se pensate, no? Che razza di accordo, no? Cioè, è pure un universo così, le galassie sono così. Quella che è a 500 km da me va a 500 km all'ora. In modo che sono tutte partite un'ora fa. Il conto torna qualunque galassia prendiate, proprio perché c'è questa relazione tra la velocità di una galassia e la distanza. No? Più è distante, più si muove veloce, più si allontana velocemente. In modo che tutto combacia con un inizio. E questo inizio l'abbiamo chiamato Big Bang. E cosa succede quando voi avete un gas, avete qualcosa, no? E lo cercate di rimpicciolirlo, lo comprimete, no? Succede che come quando gonfiate le ruote della bicicletta, con la pompa si scalda, no? Nel caso di questo esempio, di questa analogia, non è la realtà vera, ma è un'analogia, è facile capire perché. Perché se questa parete, per esempio, se queste due pareti si avvicinassero, che cosa succede alle molecole che formano l'aria? No? Succede che loro, se la parete fosse ferma fosse una parete elastica, la molecola rimbalzerebbe, no? E tornerebbe indietro con la stessa velocità. No? Quindi fare l'urto con la parete o non farlo è la stessa cosa. Cambia niente, la temperatura rimarrebbe la stessa. Anzi, devo dire che cos'è la temperatura? Che è una cosa calda, fredda, eccetera, no? La temperatura non è nient'altro che una misura della velocità media delle molecole che compongono un corpo. In realtà è la misura del quadrato della velocità, la media del quadrato della velocità, ma conta poco, no? Allora, se la parete si avvicinasse, no? E c'è l'urto con la molecola, la parete fa come la parete la pipò, la molecola torna indietro con più velocità, no? Quando dà una botta alla pallina, la pallina è più forte, no? Quindi se la comprimiamo, se le pareti si muovessero comprimendo l'aria in questa stanza, noi avremmo più caldo, la temperatura aumenterebbe. È quello che succede quando gonfiate la ruota della bicicletta, Anche il contrario è vero. Se le pareti si espandessero, se si allontanassero, allora, quando la molecola tocca la parete, torna indietro con meno velocità. Come quando fate lo stop col pallone, no? Che accompagnate il piede con la parte che arriva e il pallone si ferma. Quindi torna indietro con minore velocità e quindi la temperatura diminuisce. Tutto ciò è per dirvi che nei primi istanti dell'universo la concentrazione di cose, in quei momenti non c'erano le galassie, dovevano ancora formarsi, tutta il costituente dell'universo era nelle minime particelle elementari che lo compongono, non c'erano neanche i protoni, ma c'erano i quark, gli elettroni, i neutrini e i fotoni, tutto insieme. La temperatura era colossale. La più grande temperatura a cui possiamo pensare è circa 10 alla 32 gradi. 10 alla 32 gradi, forse non siete abituati a queste notazioni 10 alla eccetera, no? Ma è nient'altro che un 1 seguito da 32 zeri, no? Un miliardo è 10 alla 9, è un 1 seguito da 9 zeri. Un miliardo di miliardi è un 1 seguito da 18 zeri. Un miliardo di miliardi di miliardi è un 1 seguito da 27 zeri. Quindi 10 alla 32 è 100.000 miliardi di miliardi di miliardi di gradi. Caldo. E la densità ovviamente era sbalorditiva, quindi temperatura colossale e qui sono andato avanti, no? Chissà perché, vabbè. Quindi, però, dopo il primo istante T0, tempo dell'inizio, l'universo si è espanso. Espandendosi abbiamo una situazione in cui le pareti si espandono e il gas dentro si raffredda. E dopo, vedete, un centesimo di secondo, la temperatura è crollata, per modo di dire, a 100 miliardi di gradi.
10-32.
100 miliardi di gradi, l'interno del Sole è 15 milioni di gradi, per dire. Qui siamo a 100 miliardi di gradi. Questa è una temperatura particolare perché prima, quando l'universo era più caldo, tutte le particelle avevano un sacco di energia. La temperatura è la misura della velocità, dell'energia di moto delle robe, no? E quindi si passavano vicino, ma non si potevano legare. Erano troppo energetiche, non potevano legarsi una con l'altra. I quark addirittura erano liberi. Sapete che la materia, i protoni e i neutroni sono fatti da quark, no? Erano liberi. Quando la temperatura scende sotto i 100 miliardi di gradi, quindi a un centesimo di secondo dall'inizio, invece i quark possono essere legati a triplette e quindi comporre il protone, che è fatto da due quark, quindi non importino, sono due quark up e un down, e un neutrone che è fatto da un quark up e da due down. Il protone è positivo e il neutrone invece è neutro, lo dice il nome, no? Quindi tutti i costituenti dei nuclei dell'atomo, diciamo di un atomo particolare, che è quello che è fatto da un solo protone, e questo è l'elemento più semplice, che è l'idrogeno, no? Viene creato allora un centesimo di secondo da qui per. Quindi tutti i nostri protoni sono fatti allora, no? 13,8 miliardi di anni fa, meno un centesimo di secondo. Quindi tutto l'idrogeno dell'universo è stato fatto in quel momento, 13,8 miliardi di anni fa. Dopodiché uno dice, beh, e dopo cosa succede? Succede che l'universo si espande, la temperatura comincia a diminuire e dopo circa 100 secondi, un po' meno, dopo circa 60 secondi, raggiunge una densità e temperatura tale da poter formarsi il secondo elemento più abbondante in natura, il secondo elemento più semplice, che è l'elio. L'elio è fatto da due protoni e due neutroni, il nucleo dell'elio. Idrogeno, c'è un protone solo, l'elio, due protoni e due neutroni. Ora, cosa fanno due cariche uguali? Come fanno a stare tutti e due protoni nel nucleo? Dovrebbe scoppiare, no? Invece non scoppia, perché? Ma semplicemente perché, siamo obbligati a pensarlo, come sono stati obbligati i fisici dei primi del 1900, quando hanno l'elio non si trova sulla Terra, cioè, elio è la parola solo in greco, no? Perché è stato scoperto essere sulla superficie del Sole la prima volta, quando sulla Terra non era ancora stato trovato. dopo che l'abbiamo scoperto sulla superficie del Sole, quindi l'abbiamo chiamato Elio in onore di questo, no? Siamo stati capaci di trovare anche qualche traccia anche sulla Terra. Comunque, quello che hanno pensato i fisici di fronte a questa scoperta è inevitabile. Cioè, allora si conoscevano come forze fondamentali della natura, si conoscevano la gravità e l'elettromagnetismo. E l'elettromagnetismo era la forza, no, responsabile del fatto che due cariche uguali si respingono. E allora che cosa hanno pensato? Ci deve essere, deve succedere qualche cosa d'altro. Quando due costituenti del nucleo dell'atomo, due neutroni, due protoni, eccetera, quasi si toccano, sono molto vicini, subentra un altro tipo di forza che li acchiappa e li tiene insieme. Questo tipo di forza deve avere due caratteristiche. Una, deve operare soltanto quando i protoni sono vicini, perché quando sono lontani io vedo che si respingono i protoni. Quindi questa forza decade molto rapidamente con la distanza. È molto grande quando i due protoni sono vicini, ma appena li allontano non c'è più, quindi decade velocemente con la distanza, più di quanto fa la forza elettrica. Secondo, quando il protone, questa forza è più forte della forza della repulsione elettrica, elettrostatica, e quindi con grandissima fantasia i fisici l'hanno chiamata forza forte, perché è più forte l'elettromagnetismo quando c'è la distanza è molto piccola. Quindi il problema per fare questo elemento è: sì, come faccio io però a mettere insieme due protoni e convincerli a toccarsi, no? Prima che siano abbastanza vicini, prima che siano preda della forza forte, no? Perché loro tendono a spingersi. Devo spararli uno contro l'altro con grande violenza, con grande velocità. Quindi con grande temperatura. Quindi riesco a convincere due cariche uguali quasi a toccarsi, ad avvicinarsi così tanto da essere preda della forza forte, soltanto se ho una grandissima temperatura. E la temperatura giusta, sì, e la densità giusta si ottiene soltanto nei primi 3 minuti dal Big Bang, in cui circa il 25% in peso di tutto l'idrogeno che c'era prima viene trasformato in elio. Quindi tutto l'elio dell'universo, non tutto, diciamo l'80-85% dell'elio dell'universo viene formato nei primi 3 minuti dal Big Bang, perché c'era la temperatura più grande. E dopo, qui siamo solo a 2, gli elementi sono 92, almeno quelli naturali, senza contare i transuranici, che sono quelli che si possono fare con gli acceleratori, ma che vivono miliardesimi di secondo, quindi non ce ne viene il porto. Cioè, no? Dovete convincere due atomi di un atomo di elio o un protone, cioè un atomo di idrogeno, oppure due atomi di elio a attaccarsi, ad avvicinarsi, no? Ma adesso non avete un protone di qui e un protone di là, avete due protoni di qui e due protoni di là. Quindi è più difficile convincerli a quasi toccarsi. La temperatura deve essere più grande di prima, è giusto? Adesso la forza che li respinge è più grande. Quindi li devo convincere con una velocità più grande, ma velocità di temperatura. E invece l'universo cosa fa? Continua a espandersi, quindi la temperatura diminuisce. Quindi fine del gioco. L'universo fa l'idrogeno, primo centesimo, l'elio nei primi 3 minuti, tracce di borberillio, ma proprio litio, proprio poco, e basta. Diciamo che fa, le grosse quantità che fa sono di idrogeno e di elio. Non riesce a fare nient'altro. Quindi nei primi 3 minuti si forma l'elio. La temperatura per formare l'elio è circa allora di 1 miliardo di gradi in discesa. Non si formano gli altri elementi. Bene, questo per i primi 3 minuti del nostro universo. E dopodiché possiamo aspettare un miliardo di anni circa e andare a vedere che cosa succede. Quello che succede è che, questa è una simulazione, che però è abbastanza accurata e riesce a tracciare abbastanza bene le osservazioni, cioè quello che noi siamo riusciti a osservare nella trama dell'universo. Diciamo che l'universo è una specie di spugna. Questo è un grumo dove qui nasceranno le galassie e un gruppo di galassie. Questi sono dei filamenti di materia, no? Che presentano sono delle concentrazioni della materia che delimitano questi vuoti, come una spugna proprio, no? Una spugna ha le pareti, c'è il vuoto dentro, eccetera. Quindi l'universo è una spugna. E uno dice, ma perché si formano queste robe qua? Il perché è questo. Pensate di avere un universo che è completamente isotropo e omogeneo. Isotropo vuol dire che non c'è una direzione più esatta, tutto uguale dappertutto. E omogeneo vuol dire che qui avete un miliardo di atomi per centimetro cubo, atomi di idrogeno, anche qui avete un miliardo, ma un miliardo, non per un miliardo, no? Né una di più né una di meno, no? E dappertutto avete lo stesso numero. Se così fosse, non avreste la possibilità di creare questo. Ma così non è, perché è molto molto difficile avere un miliardo qui e un miliardo là. È molto più facile avere un miliardo e uno, un miliardo e due qua, e un miliardo meno uno, un miliardo meno due là, no? Avete delle fluttuazioni rispetto a questo valore medio. Di solito succede così, in qualsiasi cosa, no? Avete un valore medio e poi ci sono delle cose che hanno un pochino di più, un pochino di meno, eccetera. Questa cosa, se questo fosse, questo metro cubo che è un miliardo e uno, esercita una gravità, pur minima, che è un pochino, anche se di poco, più grande di quel metro cubo là che ha una particella in meno, no? Quindi lui attira di più di questo qua, quindi lui accrescerà di più, e quindi i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri diventano sempre più poveri, no? E si formano delle strutture, il contrasto aumenta. Quindi questo metro cubo è capace di attrarre a sé molto più dopo un po' di quello là, perché continua ad accumulare e aumentare la sua gravità, no? Ecco che intorno si può mangia tutto quello lì e si formano questi vuoti. Quindi dopo un miliardo d'anni si ha questa struttura. È un bene che sia così, perché se no non si formano le stelle, non si formerebbe niente se tutto rimanesse completamente, no? Assolutamente omogeneo. Non ci sarebbe la possibilità di aumentare il contrasto e di fare le strutture. Io sono indietro. Vabbè, e dopo un po' di anni, circa 2-3 miliardi di anni, si formano le prime stelle di questa galassia che è la nostra, è la Via Lattea, che di stelle adesso ne contiene 100 miliardi e che è grande, praticamente ha un diametro di 100.000 anni luce. Vuol dire che la luce parte da qua e ci mette 100.000 anni ad arrivare dall'altra parte. La posizione del nostro Sole qui, vedete che non siamo nel centro, non siamo neanche lungo uno dei bracci. La nostra galassia è una galassia spirale, per ovvi motivi, una girandola, quindi siamo in un posto assolutamente insignificante. È un bene se così, essere nati qua voleva dire la Terra, il Sole, eccetera, voleva dire la possibilità di essere investiti da un sacco di sono delle sedie qua. Siamo in un posto fortunato, per modo di dire, perché qui è pieno di raggi ultravioletti e di raggi X, perché il numero di stelle grandi ed è stato molto grande. Quindi noi siamo in un posto qui abbastanza tranquillo. I 100 miliardi di stelle, diciamo che la galassia ha un peso di 100 miliardi di volte quello del Sole. Siccome il Sole non è vero che è proprio medio, una stella media, è un pochino più grande della media, ci sono più stelle di 100 miliardi di stelle, perché ognuna, il peso medio di peso della strada media un pochino meno di quello del Sole. Quindi ce ne voglio di più per arrivare a 100 miliardi di massa solare. Diciamo 200-300 miliardi di stelle. Quante galassie ci sono nell'universo che possiamo osservare, senza contare quelle che non possiamo osservare? 100 miliardi. Quanti neuroni abbiamo noi alla nascita? 100 miliardi. Dopo. Sì. Ma calma, non è. Allora. È fatta così la natura, quindi l'evoluzione ci ha dato questa possibilità di nascere con più neuroni del necessario, perché ci ha dato più possibilità di utilizzare quelli che servono. Allora, quelli che vengono attivati, eccetera, sopravvivono, quelli che proprio non fanno niente, muoiono. Quindi noi ne abbiamo in sovrabbondanza, in modo da essere preparati, no, ad ambienti diversi. Per questo dicono ai neonati, mettetegli i sonaglini sulla culla colorati, no? Eccetera. E queste cose, e così ne perdono un pochino meno. Comunque, vabbè, parliamo sempre, ma tanti ne perdiamo. Vabbè. E quindi questi 100 miliardi, no, questo numero è un numero grande, eh? Un numero grande. Sapete quanti secondi viviamo in media? No, magari. Magari. Allora, è stato dimostrato che tutti i mammiferi vivono un numero uguale di battiti nel loro cuore, dal topo alla balena. Questo numero è 2 miliardi. 2 miliardi sottostima un po' l'età media dell'uomo, perché corrisponde a 63 anni e mezzo. Io ho compiuto 63 anni e mezzo in agosto quando ho letto questa notizia qua dei 2 miliardi, che ho fatto il conto, no, che non sapevo, no? Qua sarà, facciamo 60, no, battiti al minuto, no, più o meno, no? Quindi ho fatto il conto, è oggi, ero spaventato, no? Quindi però vabbè, la vita è circa 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di secondi, ecco, no? Che sono meno, molto meno, no? Dei 100 miliardi. Quindi se noi contassimo le stelle della galassia una al secondo, no? Non ci basta una vita, ne occorrono 35 circa di vita. Invece per contare le stelle del cielo, una al secondo, quanto ci metteremo? Secondo voi? C'è un cielo perfetto, siete in montagna, tutto, no? Non riuscite neanche a riconoscere le costellazioni da quante stelle vedete, che si confondono. Che succede così? È difficile riconoscere le costellazioni. No, certo, no, no, solo con l'occhio, perché se no, sì, solo con l'occhio.
Un anno, 100.000.
Ma che 3.000. Ma sì, neanche. Non dobbiamo tutti. Vabbè. Quindi c'è tanta roba sotto il cielo, appunto, anche sopra il cielo.
No, 3.000 stelle. Una seconda. No, 3.000 stelle.
3.000 stelle, una secondo, 3.000 secondi, che è neanche un'ora, no? 3.600 secondi in un'ora, quindi. Vabbè. Questa è la nostra stella, no? Questa è una protuberanza, uno sbuffo di un'esplosione. Il Sole ha un raggio di 700.000 chilometri, e la Terra ha un raggio di 6.500 chilometri. Quindi c'è un rapporto di circa 1 a 100. Allora, in questa fotografia la Terra sarà un robino così, un robino così. Quindi questa roba qua è molto più grande della Terra, queste protuberanze. Quindi il Sole è enorme, il raggio 100 volte di più, il volume quindi 1 milione di volte di più, e la massa è 1/3 di milione di più, perché è meno denso della Terra, più o meno. E come funziona il Sole? Beh, funziona come i primi 3 minuti, lui brucia l'idrogeno del suo nucleo e lo trasforma in elio. Allora vi accorgete che quando fate l'elio prendete 4 protoni, li pesate, peso uguale a 4, no? L'unità di protone, 4 protoni, li mettete insieme, no? E avete un peso del nucleo che non è 4, no? Ma è il 7/8 per 1000 in meno. Questa massa che trovate in meno nel nucleo dell'elio è la massa che è stata trasformata in energia. E con E uguale a mc quadro, no, potete scoprire che ogni secondo il Sole trasforma 2 milioni di tonnellate di massa in energia. Non gli fa né caldo né freddo al Sole. È da 5 miliardi di anni che lo fa, continuerà per altri 5 miliardi di anni a farlo e alla fine della sua vita, se si pesasse, non noterebbe che è troppo giù, ma tutta la dieta, tutta questa fatica per forza, niente, è uguale, più o meno. Perché confronto alla massa enorme del Sole, no? Questi 2 milioni di tonnellate sembrano tanti per noi, ma per il Sole è una bazzecola. Quindi lui funziona proprio trasformando l'idrogeno in elio, queste cose le chiamiamo reazioni termonucleari, termo perché devono avvenire a grandi temperature, nucleari perché interessano il nucleo degli atomi, no? E il Sole ci riesce perché l'interno del Sole è circa 15 milioni di gradi, che è sufficiente e la densità è sufficiente per bruciare. Quello che può bruciare però è soltanto la roba che c'è dove fa caldo, cioè nel nucleo. Quindi lui al massimo trasformerà il 10% della sua massa di idrogeno in elio. Dopodiché cosa fa? Basta. Non riesce più a bruciare nient'altro. Perché?
Ma il resto che cos'è? Il 10% è idrogeno.
No. Allora il Sole, come tutte le stelle, e tutto quello che c'è in giro, è principalmente fatto per il 75% di idrogeno e un 25% di elio, che arriva come bonus dal Big Bang. Due fare niente, no? In più lui ne fa un po', il 10% della sua massa lo trasforma in elio. Quindi alla fine della sua vita, no, ha più elio di quando è, quando ha pochino di più di quando ha cominciato, no? Però per bruciare l'elio, prego.
La massa è quasi uguale.
Sì, sì, meno che 8 per 1000. Sì.
Cioè, non ho capito perché questo avvenga, perché questa trasformazione di idrogeno in elio avvenga, occorre una grande temperatura termonucleare.
Sì.
E questo libera, questa trasformazione libera energia che è di nuovo assimilabile alla temperatura, o no?
È quello che, allora, la temperatura del Sole è in equilibrio, il Sole diciamo è in equilibrio, proprio perché nonostante lui perda energia di momento, che la irraggia, no? Quindi se non ci fosse nessuna macchina che rimpiazza questa energia, si raffredderebbe, no? Chi è che mette il carbone nel forno? Cioè, è questa reazione termonucleare che riesce a compensare la perdita di energia che lui avrebbe, che lui ha. E rimane equilibrio. Il nucleo fa questo, che è caldo, l'inviolo, cioè quello che c'è sopra, il nucleo, eccetera, non è così caldo. Perché dentro la pressione è più grande, si spinge di più e quindi è più caldo. Il fuori invece no. E quindi per questo che è soltanto il nucleo che fa le reazioni. E uno dice, vabbè, ma quando l'idrogeno da bruciare, no? Questo 75% di idrogeno con cui nasce dentro il nucleo, finisce, è stato tutto trasformato in elio, no? Posso accedere all'altra trasformazione che è tre nuclei di elio per fare il carbonio, per esempio? E la risposta per il Sole è no. Perché? Perché per fare questa reazione qua ci vuole una temperatura più grande. E quindi come faccio a fare una temperatura più grande? Devo partire da una sera più grossa, che spinge di più e che quindi inizialmente fa delle temperature più grandi. Perché comprime di più, il Sole no. E allora cosa succede quando il Sole finirà il suo combustibile? Voi avete già fatto con Ilaria il diagramma di Esplorasse,
sì.
E avete imparato che una stella sta sulla sequenza principale finché brucia, no, l'idrogeno e lo trasforma in elio. Quando finisce l'elio, la stella devia dalla sequenza principale, se ne va in giro per il diagramma terrestre e diventano altre cose, no? Allora, questo qui è un po' romanzato, quando voi siete sul balcone di casa, no? Il Sole, e cosa vi fa il Sole quando finisce? ci mette qualche milioncino d'anni a fare, adesso questo qui lo facciamo in un secondo, no? Viene addosso. Si espande e il Sole diventa una gigante rossa. Cosa vuol dire? E perché si espande? Innanzitutto vediamo che la gigante rossa, cioè il Sole, quando diventerà una gigante rossa, ingloberà la Terra e avrà un raggio che si posizionerà tra l'orbita della Terra e l'orbita di Marte.
Ma diventerà più fredda?
Diventerà più fredda. Purtroppo però non così fredda da non bruciare tutto. Quindi farà, noi saremo dentro e farà molto caldo, anche se la temperatura superficiale sarà di meno. Infatti è rossa, il colore è tra è quello che ci dirà la temperatura.
All'inizio era bianca.
Sì, il sole è quello che è, insomma, no? È a tutti i colori, picca sul giallo verde.
Ma all'inizio era bianca.
All'inizio la temperatura era molto più grande. Poi si è raffreddata ed è soltanto successivamente che le reazioni nucleari sono state triggerate.
E perché si deve espandere?
Allora, perché si espande? Perché immaginate di avere la stella in equilibrio. È in equilibrio perché il centro, il nucleo, si scalda così tanto che aumenta la temperatura e il moto di tutte le molecole e di tutti i nuclei. Questo moto si oppone alla gravità che tende a spingere. A questo punto noi abbiamo tolto un po' di temperatura nel centro. Quindi il centro si comprime. Ma comprimendosi, anche senza avere le reazioni termonucleari, improvvisamente si scalda. No? E quindi c'è un transiente, una cosa che dura poco, che si scalda molto, questo calore scalda gli strati superficiali anche più di prima, cioè ne fa di più di prima ancora questa compressione del coso. Ed ecco che quindi il nucleo si comprime e l'inviluppo, in risposta a questo aumentato calore, si espande. La gigante rossa è l'espansione di questo inviluppo. E se questo processo non è così come ve l'ho raccontato io in maniera dolce, ma è abbastanza più drammatico e va e viene, quindi si ripete, ci sono degli strati dell'inviluppo che sono soffiati via. E quando sono soffiati via, la stella in questa fase fa le cose più belle del cielo, che sono le nebulose planetarie. Sono fantastiche. Questi sono tutti inviluppi sbuffati via. Sono bellissime, no? Si chiamano nebulose planetarie perché quando si stava cercando di vedere di fare una raccolta di oggetti diffusi, quindi non puntiformi, no? si vedeva che attorno a certe stelle sembravano dei dischetti, no? Delle cose, come se fossero dei pianeti, no? E quindi erano chiamate nebulose simili ai pianeti, quindi nebulose planetarie, ma non c'entra niente ovviamente.
Ma non si potrebbe chiedere di cambiare il nome?
Adesso andare contro queste cose storiche come le magnitudini che vanno al contrario, sì. Magnitudine, no, magnitudine grande corrispondono a questa piccola, no, è come, non so, come le miglia americane, i piedi, cioè come fate, sono tanti anni che c'è il sistema decimale, cioè non c'è possibilità. Vabbè, torniamo alla nostra gigante rossa. Abbiamo detto che il centro, no, si è rimpicciolito senza triggerare nuove reazioni termonucleari, perché non c'è abbastanza, non si riesce, si scalda un po', ma non si riesce a raggiungere la temperatura necessaria per bruciare l'elio, perché ce ne vuole di più, perché la massa è troppo piccola. E quindi ci dobbiamo contentare del nucleo che diventa, da grande che era, una cosa che ha circa un raggio come la Terra, 6.000-10.000 km, e lì c'è il 70% della massa circa. Quindi c'è praticamente quasi una massa solare. Quindi il Sole abbiamo visto converte anche lui l'idrogeno in elio. Ci dobbiamo chiedere, no, chi fa gli altri elementi a questo punto. Possiamo prendere noi come esempio, noi umani, e ci chiediamo di che cosa siamo fatti, no? Se prendiamo per semplicità una persona di 100 kg, qui si fanno le percentuali facili, no? Che cosa mettiamo al primo posto? La domanda, non me l'ho detto, ma la domanda è non quali molecole, ma quali elementi sono più presenti, no? L'acqua è un composto, è una molecola, no? Allora, ho sentito ossigeno, idrogeno, carbonio, idrogeno, se ti ho già detto, ferro, calcio, fosforo. Allora, la domanda è qual è l'elemento più abbondante in peso, non in numero, in peso, quanti chili, no? Allora, abbiamo che l'idrogeno. Sappiamo tutti che il corpo è fatto da 2/3 d'acqua, quindi dice no, H2O sono più idrogeno di ossigeno, ma l'idrogeno pesa poco, no? Invece l'ossigeno pesa 16 volte di più circa, quindi batte, no, l'idrogeno. Infatti al primo posto troviamo l'ossigeno, 65 kg di ossigeno per uno che pesa 100 kg, 65%. Secondo posto? Carbonio, 18%, 18 kg. Perché carbonio? Ogni tanto si dice, no, la vita è basata sul carbonio, no? Ma perché? Come mai le cose organiche, no, sono fatte di carbonio? Ci hanno bisogno del carbonio. Perché le catene, no? E perché a noi ci occorrono delle catene lunghe? Per esempio, no, ma perché? La risposta che do io è che noi siamo un concentrato di informazione nella vita in generale, e noi in particolare, no, siamo delle robe, no, che hanno assoluto bisogno di tanta informazione. Che cosa vuol dire? Dobbiamo avere i piani di costruzione, dobbiamo pure tramandarli, no, per tutte. E in tutte le cellule noi abbiamo i piani di costruzione, il DNA, no? C'è scritto come si fa il piede, l'occhio, tutto. Se noi prendiamo una cellula delle staminali plenipotenziali, che hanno il potere di fare tutto, eccetera, lì c'è l'informazione di tutto. Vediamo questa cellula qua, la mettiamo in un ambiente adatto, molto. E questa riesce a fare tutto l'organismo, anche se l'abbiamo preso, il DNA l'abbiamo preso da gioia, dal dito, dal sangue, dal corpo, da qualsiasi cosa, no? Quindi noi abbiamo un sacco di informazione, tantissimo. E come sappiamo che il DNA è la chiave USB più efficiente che ci sia, su serio, il DNA è un magazzino di informazione che le chiavette USB se lo sognano. La concentrazione di dati che si può scrivere sul DNA è ordine di grandezza più alta delle nostre chiavette. Tanto è vero che si sta pensando di usare il DNA come magazzino di dati. Hanno già provato a incidere il DNA, cioè sapete che adesso c'è questa tecnica di fare CRISPR, no? Che tagliano, cuciono, mettono insieme, eccetera, per cui sono riusciti a codificare i 4 fotogrammi, non so se vi ricordate, c'è una serie di 4 o 5 fotogrammi di un cavallo al galoppo, fatti agli albori della fotografia, perché ci si chiedeva se il cavallo al galoppo, no, avesse sempre almeno un piede attaccato per terra, o c'è un momento in cui tutti e 4 gli zoccoli sono per aria. Ha scoperto che vedrà secondo, c'è un momento in cui hanno codificato questi 4 fotogrammi qua, pixel per pixel, e poi l'hanno letto e hanno ricostruito un video di 5 fotogrammi. L'hanno già fatto questo, hanno già fatto. Vabbè, quindi noi abbiamo bisogno di informazione per codificare questa informazione. Se avete un elemento semplice, una cosa semplice, avete poche possibilità di, no, avete su, giù, cioè, è vero che potete farlo, ma vi occorre tante cose insieme e risulta più difficile poi collegare le varie cose. Invece se avete una molecola lunga, no, risulta più facile, no, spostare un ossigeno, spostare un carbonio, spostare un idrogeno per codificare tante informazioni sulla stessa molecola. E la vita ha scelto questa strada. Perché? Perché il carbonio riesce a fare delle catene molto lunghe perché la sua struttura atomica glielo permette. Il carbonio nel suo strato esterno, il nucleo di carbonio è contornato, è fatto da 6 protoni e 6 neutroni, quindi già 6 elettroni in giro che devono equilibrare i 6 protoni, no? Per essere carica zero. Quindi lui cosa fa? Riempie il guscio interno dove ce ne stanno 2 e riesce a riempire per metà solo il guscio immediatamente più esterno, che ne potrebbe contenere 8, ma ne mette 4. Quindi lui può ricevere 4 o dare 4, perché tutti gli atomi vogliono riempire i gusci, perché stanno meglio, c'è un sistema più stabile come energia, eccetera. E quindi per questo si può legare ad altri carboni, all'ossigeno, all'idrogeno, eccetera. Cos'è che mangiamo?
Perché ha più spazio, perché ha più spazio per muoversi.
No, non più spazio, ma perché quando trova altri carboni è più facile che si attacchi e fa delle catene. Quando incontra soprattutto altri carboni, l'ossigeno e gli idrogeni, no, fa quello che noi chiamiamo i carboidrati, idroacqua, H2O, H2O, quindi idrogeno, ossigeno e carboni, e che fanno tutti gli zuccheri. Noi bruciamo benzina, che è un idrocarburo. La differenza tra idrocarburi e carboidrati è che i carboidrati hanno l'ossigeno, gli idrocarburi non hanno l'ossigeno, cioè solo il metano è CH4, no? È un carbonio e 4 idrogeni. Comunque la benzina, il metano, tutte queste cose qui vengono dal petrolio, il petrolio sono le piante una volta. Quindi è organico anche lui, no? Vabbè. Magari non sarà l'unico modo per fare una vita, però non è successo così. Quindi è la cosa probabilmente più economica e più facile da fare. È il quarto posto. Terzo posto. Azoto. Azoto non ve l'aspettavate. Ma l'azoto, pensate ai fertilizzanti, no? Viene di azoto, no? L'azoto fa il 78% dell'atmosfera nostra, poi c'è il 21% di ossigeno e l'1% di tutte le altre cose, per cui l'anidride carbonica in aumento, no? Quinto posto? Calcio, delle ossa. Sesto posto? Fosforo. Bene, mangiate pesce per far bene il cervello, il fosforo, queste cose qui, no? Allora, questi 6 elementi in totale fanno il 99%. 99 chili. La stragrande maggioranza, solo 6 elementi. Tutto il resto che occorre, non è che ci occorrono anche gli altri, però, insomma, ne occorrono in quantità abbastanza modeste, fanno l'1%. Allora, sappiamo che l'idrogeno ha 13,8 miliardi di anni, non troviamo l'elio. Perché non troviamo l'elio? Perché l'elio è fatto da 2 protoni e intorno deve avere 2 elettroni, no? E vedete che il guscio più interno ne contiene 2. Quindi lui è a posto, se ne fotte di tutti gli altri, ed è un gas nobile, perché non si lega con nessuno. E quindi, tanto è leggero, una sventagliata di vento solare e quello è evaporato nel passato, quindi non, è per quello che non lo troviamo a terra. L'idrogeno anche lui non lo troviamo libero a terra, lo troviamo però nei composti, perché lui si attacca, cioè si compone. L'elio no, va bene. Quindi le stelle del Commisole non riescono a fare altro che l'elio, quindi non è stato il Sole a fare gli elementi che troviamo sulla terra, anche perché la Terra è nata insieme al Sole, per me. Non è stato il Big Bang, e quindi chi è stato? Qui sulla Terra non riusciamo a fare gli elementi, il vecchio sogno degli alchimisti di tramutare il piombo in oro, eccetera, non ci sono riusciti. Riusciamo a fare gli elementi con gli acceleratori transuranici? Cioè, prendiamo un nucleo, lo bersagliamo con un acceleratore potentissimo, no? Con un protone, eccetera, quindi riusciamo a farglielo digerire, attaccare, e per qualche micro o nano secondo abbiamo creato un elemento che però è instabile e cade subito, un elemento con più di 92 protoni. La ragione della nostra composizione è nelle stelle più grandi del Sole. Nelle stelle più grandi del Sole, abbiamo detto, la temperatura nel nucleo è sufficientemente alta per andare oltre la formazione dell'elio. Si riescono a fare, no, gli altri elementi, per esempio nello strato più esterno, dove la temperatura è ancora abbastanza alta per bruciare l'idrogeno, si fa l'elio. Quindi in questo guscio la temperatura è abbastanza grande per fare carbonio con un atomo di elio fa il neon, poi l'ossigeno, il silicio, poi finalmente nel nucleo più caldo di tutti si fa il ferro. Quando una stella comincia a fare il ferro nel nucleo suo, è la catastrofe, una colossale catastrofe. Perché fino a quando faccio il ferro, unisco le robe e faccio energia. Quando invece unisco qualcosa al ferro, devo ciucciare energia. Richiede energia, non me ne dà più. Quindi io lo posso anche fare di bruciare il ferro e fare il cobalto, le cose più, no, più con più protoni del ferro, ma a spese dell'energia, raffreddando, non scaldando. E per la stella raffreddare il nucleo è un disastro completo. Come fa a star su? Come sta a vincere la gravità immensa, per una stella grande, immensa che spinge? Non può più. Quindi sta in equilibrio perché il bruciamento fa la pressione, cioè tutta l'agitazione termica delle molecole e degli atomi, se la pressione non c'è più, questa stella cosa fa? Implode. Il nucleo di ferro non sta più su. Allora, in realtà implode tutta la stella, implode prima il nucleo perché le cose più dense sono più veloci a implodere, la velocità di implosione è più grande. Allora cosa succede? Ma si tratta di millisecondi qua, poca roba. È la prima cosa che implode, diventa più piccola, è il nucleo. Gli strati sopra, quando il nucleo implode, cosa fanno? Si trovano senza terra sotto i piedi, letteralmente, e cominciano a precipitare. Precipitano con però una velocità pochino più minore di quella del nucleo. Quello che succede è che quando il nucleo da centinaia di migliaia di chilometri che era si riduce a una roba che è un raggio di 10 chilometri, riesce, se la stella è meno di 20 massi solari, a fermarsi. Grifo. Stiamo parlando di stelle che hanno una massa tra 8 e 20 masse solari all'inizio della loro corsa, tutta la stella. Il nucleo ci avrà il 10%. Se la stella non ha più di 20 masse solari all'inizio, allora il nucleo riesce a trovare una stabilità quando diventa 10 km di raggio. La ragione di questa stabilità è che la storia è questa: quando implodo, no, abbiamo che i protoni, gli elettroni, i neutroni, eccetera, sono sempre costretti a stare sempre più in uno spazio ristretto. Ad un certo punto lo spazio è così ristretto, eppure la gravità è così grande che obbliga tutti a stare lì, no, che gli elettroni trovano più conveniente tuffarsi nei protoni e trasformarli in neutroni. Quindi tutti i protoni che ci sono dentro, no, ti mangiano gli elettroni e diventano neutroni. Così tra l'altro non c'è più neanche la forza elettrostatica che spinge in fuori. No? Quando i neutroni si trovano quasi a contatto tra di loro, nasce una repulsione fortissima tra i neutroni, che è però una tipica conseguenza della meccanica quantistica. Perché faccio così? Perché questo è sinonimo, non si capisce niente. Cioè, si sa che succede così, si è sicuri di lui.
Se un protone è fatto di due up e un down, e un protone è fatto di due down e un up, come si cambia, come si entra, come si trasforma in un protone?
È con una interazione della, non forte ma debole, che allora, tu sai che un neutrone da solo non rimane neutrone, da circa 15 minuti decade in protone e in elettrone. Quello che succede è che il quark cambia stato, diventa dell'altro tipo. Però la carica si deve conservare. Quindi se prima avevi un neutrone che è neutro e lui si trasforma in un protone, devi fare un elettrone, perché se no non torno i punti, no? Succede anche il contrario. Qua in certe condizioni, no? Che l'elettrone è forzato dalla gravità immensa, dal fatto di essere molto vicino, eccetera, a fare la reazione contraria, vede inverso, che lo fa trasformare in ancora più. Il neutrone è legato, però il neutrone che è vicino ad altre cose non decade spontaneamente, infatti negli atomi non è che ogni 15 minuti no, c'è questa trasformazione, è stabile, è soltanto il neutrone da solo. E quindi succede quello. Quello che succede è che i neutroni non riescono a stare vicini, più vicini di un top. Neanche gli elettroni, se per questo, riescono a stare più vicini di un top. E quindi nasce una forza prettamente di meccanica quantistica, il nome tecnico che la materia diventa degenere, ma se ne frega, no? Che impedisce l'ulteriore collasso, riesce entro certi limiti, se la massa è meno di un tot, a sostenere la stella, a patto di avere questi neutroni così vicini che si respingono uno con l'altro.
E la temperatura?
Tantissima. La stella di neutroni all'inizio alla superficie, tantissima, vabbè, è 100.000 gradi, non è così tantissima. Cioè, la temperatura gioca un ruolo però molto minore, la pressione non è più data dall'agitazione termica della temperatura del neutrone, è data da questa forza quantistica. Tra l'altro scoperta da Fermi, si chiama energia di Fermi, è una cosa difficile.
Ma il passaggio protone più elettrone dal neutrone, dal punto di vista energetico, è un bilancio zero, cioè c'è una...
No, credo che, non lo so con precisione, ma credo che richiede energia, perché succede soltanto se la spinta è forte. Quindi per trovare un equilibrio si trova è più conveniente fare così, e quindi credo proprio che richieda. Quindi si ha l'equilibrio per via del fatto che i neutroni non sopportano di essere molto vicini, di condividere il piccolo spazio che c'è. Voi potete pensare però alla stella dei neutroni come un immenso nucleo atomico con 10 alla 57 neutroni. 10 alla 57 neutroni. Circa, la stella dei neutroni ha circa una massa solare e mezzo, fino a valore di circa 2, no, massa solare, a questa massa. Però si trova un equilibrio. Ecco, in pochi millisecondi l'abbiamo già formata. Lei è là giù, io sono l'inviluppo, no? Lei è là giù. E cosa fa l'inviluppo? Cade, trasforma l'immensa energia gravitazionale in energia di moto, in energia cinetica, tantissima, e va a sbattere contro la superficie della stella del neutrone. Tutta questa immensa energia si trasforma in calore e la stella scoppia. Si forma un'onda d'urto che ripercorre tutto l'inviluppo che sta cadendo, che va a circa 10.000 km al secondo, e quando raggiunge la superficie, pum, avete l'esplosione della stella. L'esplosione della stella là si vede come supernova. Le supernove quando vedete, adesso è tanto che non le vediamo più nella nostra galassia, la 1600 circa, dovrebbero essere tre al secolo, ma sono quattro secoli che qua sono svegliati, perché c'è quella del 1987A che però non è scoppiata dentro la nostra galassia, ma è la galassia satellite che è la grande nube di Magellano, che è la cosa più vicina dove abbiamo visto una supernova recentemente, e la stiamo aspettando. Perché deve essere molto bella, cioè si vede di giorno, di 2-3 settimane. Questa qui, che è la nebulosa del granchio, è formata dai resti dell'inviluppo che sono stati esplosi, sono tutti frammenti, detriti di questa grandissima esplosione, questa roba qua è qualche anno luce.
La stiamo aspettando, deve arrivare alla luce di questo problema.
No, no, scusate, la stiamo aspettando nel senso che è ora che scoppia un altro. No, che bella da vedere. Cioè, 1600 sul Perth 2-3, no? C'è quella di, no? Di Kepler, sì. Di,
Per vedere questa cosa qui, occorre telescopio particolarmente potente?
Boh, insomma, particolarmente no, a confronto della potenza dei telescopi odierni, eccetera. Certo che con un amatoriale non si vede. Il fatto è che la cosa molto piccolina la vede tutti bianco e nero, con l'occhio. Occorre fare delle fotografie con lunga posa e che insomma 1-2 metri almeno di telescopio, ecco, di diametro, quindi non eccezionale, però insomma
Nel 1100 che hanno osservato i cinesi,
sì, nel 1054 gli astronomi cinesi, ed è stata secondo loro visibile per 2-3 settimane in pieno giorno e per mesi anche solo di notte. E sappiamo quindi che è questa perché ne hanno indicato la posizione, combacia con l'età che possiamo stimare e così via. I detriti stanno ancora viaggiando a 1500 km al secondo, frenato un po' ma non tanto, eh. E i colori con le cose deboli l'occhio non bisogna avere fotografie, sono fotografie, però questi qui sono colori veri, naturali, non sono al computer. Beh. Uno si chiede, ma perché i cinesi l'hanno vista e hanno messo giù una nota e in Europa nessuno si è preso la guida, la briga di scrivere qualcosa? Come mai? Era nulla? In tutta Europa per mesi? È impossibile, no?
Sono più studiosi di noi.
Io non lo so, però l'interpretazione è che una cosa così andava contro la cosmologia della Chiesa derivata da Aristotele, che c'erano delle stelle fisse immobile oltre la sfera della Luna, no? Quindi tutto quello che succedeva oltre la sfera della Luna e doveva essere fisso, una stella nuova. Già Galileo, dopo un bel po' di anni, cioè nel 1600, era passato di ogni, no? Perché ha visto i satelliti, no? Muoversi, i satelliti di Giove muoversi. E seppur un po' orfianamente avesse chiamati dei DJ, e seppur era amico del Papa, poi ha fatto il birichino più lui, però adesso facciamo le dichiarazioni. Quando ho scritto il dialogo sopra i massimi sistemi, no? Nel dialogo ci sono tre persone che dialogano, no? La posizione ufficiale della Chiesa, da chi è sostenuta? Da Simplicio, che è il povero, il poverino, no? Gli ha messo in ridicolo, e il Papa gli aveva già dato il primato. E non aveva letto il libro. Poi qualche cardinale l'ha letto e ha detto, vabbè, guarda che ti sta prendendo in giro, quindi va bene, queste storie. Mi sono dimenticato, vabbè, siamo vecchi. Siamo vecchi, perché l'idrogeno del nostro corpo, che è dentro l'acqua, che è dentro tanti altri composti, ha già 13,8 miliardi d'anni. Tutti gli altri elementi sono stati fatti, sono stati fatti da una stella che è esplosa, una stella mica piccola, perché vedete che deve essere più di 8 masse solari almeno, no? per fare gli altri elementi, per esplodere e così via, se no si fa la nana bianca e morta lì.
Fino a 20,
da 8 a 20, adesso vediamo. No. Però deve essere esplosa più di 5 miliardi di anni fa, che è il tempo in cui si è formato il sistema solare. Quindi quando il sistema solare si è formato, la nube da cui si è formato doveva già contenere gli elementi che poi hanno fatto sia il Sole che i pianeti, sia noi. quindi tutti gli altri elementi di cui siamo fatti hanno almeno 5 miliardi d'anni. Quindi da una parte siamo vecchi, dall'altra siamo figli delle stelle nel vero senso della parola, non in maniera romantica. Siamo pezzettini di stella. Questa è la grossa, che deve essere esplosa. Vabbè, ci possiamo anche guardare quant'è. Allora, qui c'è l'abbondanza. Questa è una scala logaritmica, quindi da un'attacca all'altra c'è un fattore 10, c'è un fattore 10 di abbondanza. Quindi il più abbondante ovviamente è l'idrogeno, no? come elemento, che è il 75% di tutto quanto. Poi vedete l'elio, no? Il litio e il berillio sono molto poco rappresentati perché non se ne fanno molti. Poi avete il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, il fosforo e il calcio. Questi qui sono i sei elementi che fanno il 99% di noi. Notiamo che la vita si è arrabattata con quello che aveva, cioè in massimo grado il 99%, no, ha usato gli elementi che sono abbondanti in natura. L'elio non poteva usarlo perché abbiamo detto che non si lega, e le robe che non si legano non sono indicate per fare le cose veloci. Ma tutto il resto, voglio dire che non siamo fatti al 99% di rubinio, di tungsteno, eccetera, no? Che sono difficili, quindi la vita è una cosa che dovrebbe essere rara. No, noi siamo fatti di robe comuni. E questo a me dice che la vita è un'indicazione per dire che è facile da fare, non è così improbabile come si dice, no? Se usa le cose più comuni, si arrabatta con quello che c'ha e ce la fa. No? Con le cose più abbondanti vuol dire che potrebbe non essere così difficile da fare. Questa è la mia idea, eh? Vabbè, questi qui non sono, eh?
Questa scala è dell'universo, cioè.
Allora l'universo è però la grossa, perché quello che noi possiamo misurare sono le stelle vicino a noi, quindi questa qui è la scala dell'abbondanza. Si chiamano cosmiche, ma cosmiche è solare, da quello che possiamo capire, però, dalle abbondanze attraverso le righe di emissione, di assorbimento, di cose molto lontane come i quasar, eccetera, le cose relative sono le stesse, più o meno. Però non possiamo controllare tutto, bisogna controllare gli elementi che danno una firma ben visibile sullo spettro che abbiamo. Va bene, quindi riassumendo, abbiamo che se la stella ha una massa minore di 8 masse solari, abbiamo che alla fine è il nucleo diventa una nana bianca, quindi grande come la Terra, circa, e l'inviluppo fa la gigante rossa, che ci sorpassa e così via. Se la massa è tra 8 e 30 masse solari, 20-30, questo limite è un po', ho messo 30 per essere più sicuro, non è certissimo questo, 20-30, abbiamo che il nucleo fa una stella di neutroni e l'inviluppo fa una supernova. Se la stella ha più di 20-30 masse solari, abbiamo che il nucleo diventa un buco nero e l'inviluppo, ma potrebbe fare una supernova anche lui. Perché dico così? Perché nel caso del buco nero non c'è più la superficie dura su cui rimbalzare. Prima avevamo la stella di neutroni, no? Tutto questo immenso inviluppo qua cadeva giù. Aveva la superficie dura che la fermava istantaneamente, e il buco nero no, il buco nero si mangia tutto. Però c'è la possibilità che prima che raggiunga questa superficie di non ritorno del buco nero, già tutta la densità dell'inviluppo che si sta comprimendo tantissimo auto rimbalzi. È così tanto che basta a se stesso per rimbalzare, ma non è sicuro. E ora ci ho messo i punti di domanda. Quindi la prossima volta faremo nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri. Adesso quindi non ve ne parlo tanto, no? Perché sarà l'argomento della lezione prossima. Adesso, negli ultimi minuti, andiamo a vedere quello che... allora, aspettate che... Allora, c'è una ragione per questo giallo. Avevo detto, quello di cui vi ho parlato adesso, cioè della supernova che fa tutti gli elementi fino al ferro eccetera, vale per questi elementi qua, zirconio, eccetera, fino dov'è l'argento, da queste parti, no? Tutti questi altri elementi invece devono avere un'origine diversa. Questo è poco che si sa, sarà una ventina d'anni. Prima si pensava che tutti gli elementi fino all'uranio fossero fosse possibile farli nell'esplosione di supernova. Adesso una ventina di anni a questa parte hanno visto che non è sufficiente a dare le abbondanze che vediamo. Le supernove non riescono a fare così tanto uranio, argento, oro e così via. Tutti quelli che hanno un numero atomico maggiore di 45 e un peso atomico maggiore di circa il doppio, di 100, no?
Metalli, soprattutto.
Allora, in astronomia la parola metalli è tutto ciò che non è né idrogeno né elio. Quindi sono tutti metalli. No. Sì, comunque, gli elementi pesanti, no? Più pesanti di un peso atomico di 100 o di un numero atomico di circa 45-50. Ma lì c'è tutta la gioielleria. C'è il platino, c'è l'argento, c'è l'oro, c'è tutte queste cose qui, no? Non si riescono a fare. E allora da dove vengono queste cose qui, no? Ci deve essere un'altra origine che abbiamo scoperto. E l'origine è niente po' di meno che due stelle di neutroni che orbitano una sull'altra e emettono onde gravitazionali e fanno una delle due si spacca e fa delle cose che adesso vi faccio vedere. Queste in realtà non sono due stelle di neutroni, sono due buchi neri che si orbitano una con l'altra, vedete che era tutto nero, no? E fanno un buco nero più grosso. Nel fare questo emettono onde gravitazionali. Cos'è un'onda gravitazionale? Possiamo spiegarlo così. Qui c'è una stella, una massa, voi, non so, qualcosa, no? Che produce la gravità. Qui c'è una massa che produce gravità. Voi siete lontani e sentite la gravità prodotta da questa cosa, da una forza, no? Se il corpo si ingrandisse e si rimpicciolisse, no? La distanza dal centro di questo corpo sarebbe sempre la stessa. Quindi voi sentireste la stessa gravità. È successo. Adesso prendiamo due masse separate, ferme, perché c'è un bastone tra le due per tenere. La gravità che sentite voi è sempre la stessa, no? Siete sempre alla stessa distanza, niente cambia, è sempre la stessa. Adesso invece le mettiamo, queste due masse, in orbita una sull'altra, così, masse uguali, anche orbita una sull'altra. Allora, a un certo momento avete le masse così, e in un altro momento avete le masse così. No? Avere le masse così in fila, no? Corrisponde ad una certa gravità che sentite voi. Avere le masse cos'ha, invece avete una gravità simile ma un po' diversa.
Aumenta e diminuisce,
no? Adesso io le faccio ferme, no? E adesso alle 9.00 di oggi le metto in orbita. Dopo quanto tempo voi sentite che, cioè prima sentite della forza, una forza sempre uguale, sempre la stessa, no? Abbiamo gli orologi sincronizzati, anche il vostro fa alle 9, no? Alle 9 io le metto in orbita. Voi sentirete istantaneamente la forza che cambia? Voi siete un anno luce, Un anno. Avete subito pensato che deve esserci una roba che parte da qua e arriva a voi, no? E che va allo scalo della luce. L'avete fatto inconsciamente, no? Ma avete detto che, no?
La forza di gravità alla velocità della luce.
Eh?
La forza di gravità alla velocità della luce.
E non è la forza, vabbè, quello che si trasmette è il cambio della forza, no? Dato da un qualcosa che deve viaggiare alla velocità della luce, a una velocità. E poi sia quella della luce, dobbiamo fare un passo ancora, no? Misuriamola, uno vi verrebbe da dire, no? Anche la luce, mica si sapeva che andava la luce della luce. Ah, non misurata, no? neanche Maxwell sapeva, Maxwell deriva la velocità della luce, no? Ma non sapeva che era uguale a 300.000 km, lui ha derivato 301.000 km al secondo e lui ha detto, ah, oh, ma guarda, queste oscillazioni del campo elettromagnetico si propagano a 301.000 km al secondo. Vuoi vedere che sono, è rimasto colpito da questa cosa e ha detto, ah, è quasi come la velocità della luce, sarà, quindi sarà la luce. E quindi da lì ha detto, alla luce, quindi sono oscillazioni del campo elettromagnetico. Anche se aveva già fatto tutta la teoria. Vabbè, ma... La... quindi, quello che succede è che ci deve essere qualche cosa che possiamo chiamare come vogliamo, ma adesso la chiamiamo onda gravitazionale, che si deve propagare dal corpo che fa la gravità a voi, no? E questa cosa sono le onde gravitazionali. Che cosa fanno le onde gravitazionali? Oltre a modificare la gravità. Sapete, e lo faremo la prossima volta, che anticipo, che la gravità modifica lo spazio e il tempo, o curva. Quindi una cosa, un'onda di gravità che si propaga, già questo vi dice, deve succedere qualche cosa allo spazio proprio, no? Mentre l'onda passa c'è qualcosa che si curva, qualcosa che cambia allo spazio proprio, ciò che è difficile. La gravità e spazio sono legati. La gravità modifica lo spazio. Questo è un anticipo della volta prossima. Adesso mi fanno andare via. Ok, quello che succede è che la modifica allo spazio che questa onda fa, no? mentre va avanti, mentre si propaga, è che cambia le distanze tra i punti, sia quelli orizzontali sia quelli verticali. Pensate ad avere due palline qua, no? E due palline così. Passa l'onda, no? E vedete che mentre io distendo queste due palline, la mia altezza diminuisce. Quando le ritiro, l'altezza aumenta. Quindi mentre le palline si allontanano sull'orizzontale, si avvicinano lungo la verticale. Questo non sono le palline, è lo spazio tra le palline che viene accorciato o allungato. Quindi se io sono capace di misurare la distanza tra le palline, sono a posto. Anche due orizzontali basta. Per essere sicuro metto anche due palline verticali, no? Quindi sono sicuro, è un'onda, sì, perché? Perché la distanza è aumentata di qua ed è diminuita nella direzione perpendicolare. E quindi è stata un'onda che ha fatto questo, un'onda gravitazionale che ha fatto questo. Il casino è quando calcolate che di quanto si avvicinano o si allontanano le palline. E se fate i conti, scoprite che corrisponde a un millesimo della dimensione di un protone. E ci siamo riusciti. Fa venire la pelle d'oca, si riescono a misurare delle variazioni di distanza corrispondenti a un millesimo della dimensione di un protone. E mica solo gli americani. Ci sono tre antenne al mondo funzionanti adesso. Due sono in parte opposta dall'America, Stati Uniti, e una è vicino a Pisa, vicino a Cascina. E il sistema per scoprire se quella è un'onda o se è un camion a 200 km che va in luce, che ha provocato una vibrazione, è diventato un italiano che purtroppo è morto 2-3 mesi dopo la rivelazione della prima onda di gravitazione. Cioè, per dire che sono fortissimi, no? Uno è italiano e il cuore dello strumento è parte da un'idea, insomma, no? Che ci sono anche in lei. Il capo americano è stato insignito del premio Nobel, Kip Thorne è uno che ha steso la prima sceneggiatura di Il Castello e ha preso il premio Oscar il film. Quindi Kip Thorne ha preso, è una delle tre persone, però non mi ricordo la terza, sia l'Oscar che il Nobel. L'altra persona che mi ricordo è Bob Dylan, che ha preso il Nobel per la letteratura e l'Oscar per qualche film che abbia fatto, eccetera. Il terzo non mi ricordo, quindi è eccezionale. Kip Thorne è il guru della relatività generale, è anche quello che ha dato inizio alla costruzione dello strumento americano interferometro e così. Quanto mi dà? 2 minuti, basta, finito. Quello che vuoi.
Ma per tornare al discorso degli elementi di cui non sappiamo l'origine, cosa c'entra questo con gli elementi?
Ecco, cosa c'entra questo con gli elementi? Se mi dà 2 minuti, allora.
Mi avrei dato 1 ora e mezza tecnicamente.
Questa è l'onda gravitazionale, come ho detto, no? Questa è Cascina, è lo strumento, l'antenna gravitazionale, è fatto da queste 2 lunghe braccia L di 4 km, 3 km e mezzo. Questa è l'onda, questo è il tipico suono di quest'onda, cioè sono quelle oscillazioni trasformate in suono. Senti che fa, comincia con bassa frequenza, poi la frequenza aumenta, no? Come quello che fanno gli uccellini quando fanno chirp, e questi segnali vengono chiamati chirp.
Gabriele, gli elementi. Vai agli elementi.
Allora, quello che abbiamo scoperto il 17 agosto del 2017 è il primo evento in cui le due masse che girano non sono 2 buchi neri, che sono neri, che qui non si vede niente, ma sono 2 stelle di neutroni. Che pur essendo così compatte non sono nere, emettono, e noi abbiamo cuccato la radiazione, non solo le onde gravitazionali. E quando dico noi, dico tante persone nel mondo, ma anche persone di questo osservatorio, che hanno partecipato alla scoperta di questo evento. Il 17 agosto del 2017, 2 giorni dopo Ferragosto. Grande attività qua. Questa è quello che si è visto, vedete il rosso, prima comincia col blu e poi diventa rosso, poi si vede poco. Allora, perché l'incontro di 2 stelle di neutroni che fanno le onde gravitazionali, eccetera, è una cosa favorevole per fare gli elementi pesanti? Perché per fare gli elementi pesanti avete bisogno di 3 cose. 1, grande densità, 2, grande temperatura, come al solito, e 3, grande abbondanza di neutroni. Tra queste 3 cose le più importanti sono la prima e l'ultima, perché la temperatura essendo neutroni non è così indispensabile, perché i neutroni sono neutri, quindi non è che sono respinti l'uno con l'altro, no? E grande densità di neutroni e grande abbondanza di neutroni le abbiamo sia vicino alla stella di neutroni su cui rimbalzano le cose eccetera, ma sia addirittura quando facciamo scontrare 2 stelle di neutroni, più di neutroni così, no? E quando le facciamo scontrare, una delle 2, che è la meno massiva, che è più grande, viene squarciata, mostra l'interiore, butta fuori un sacco di roba, forma una specie di disco di accrescimento di infima durata attorno all'altra stella di neutroni, che cresce, diventa un buco nero, quell'altra, no? E invece un po' di resti della stella di neutroni che orbitava intorno vengono la maggior parte mangiati, ma il 3-4% vengono espulsi. Questi 3-4% che vengono espulsi sono sufficienti per fare una supernova in 16esimi. Supernova in 16esimi, perché la supernova ha una decina di masse solari che vengono espulse. Qui abbiamo 3-4% di una massa solare, poca roba, no? Quindi, siccome l'unità di misura è la nova, e le supernove sono super, no? Questa nova, questa supernova in 16esimi l'ha chiamata chilonova, 1000 volte una nova, supernova invece è milioni di volte, no? Quindi forma una chilonova in quei pochi millisecondi in cui espone le viscere e viene lanciata 3-4%, lì si formano tutti gli elementi più pesanti in pochi millisecondi. Gli elementi più pesanti è il ferro, ed è ferro, vabbè, quindi tutto l'oro viene da lì, tutto l'oro che abbiamo noi sulla Terra, quindi questo oggetto, questo anello d'oro, la fede, no? Viene da un incontro di 2 stelle di neutroni che si sono fuse e pochi istanti, millisecondi prima di fondersi e formare un buco nero neonato, hanno espulso un po' di materia, questa materia si è arricchita di neutroni e di protoni, ha fatto tutti gli elementi pesanti. E questo deve essere avvenuto, ovviamente, più di 5 miliardi di anni fa, perché ha arricchito il materiale con cui si è formato il sistema solare.
E questo l'avete capito dai colori che si vedono?
Sì, sì, adesso lo si vede anche là. Questo è un bel filmino che guardiamo. Questi sono due stelle di neutroni che la materia viene sparata via, due neutroni paralleli, questa è la pilonova. Questo non è vero, ma è un filmino finto, cioè artistico, no? E questo è il momento in cui noi abbiamo partecipato alla raccolta dei dati. Un giorno e mezzo, due giorni e mezzo, tre giorni e mezzo e così via, dopo l'evento, e da queste caratteristiche spettrali, cioè sappiamo che combaciano con quello che avevano previsto i teorici per la formazione degli elementi pesanti. Quindi abbiamo una è la prima volta che si vedeva una cosa del genere, e tutto è successo come previsto, una cosa fantastica, neanche farò apposta. Ci hanno beccato in pieno.
Bene, fine. Cosa è lieto fine?